Passiamo a un'altra storia, appunto, che arriva dall'apparato carcerario italiano. Una storia che descrive in modo molto efficace la potenziale letalità dell'apparato detentivo. Vi leggo qualche estratto da un comunicato fatto circolare dalla Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Rilanciamo la solidarietà nei confronti di Andreas Krebs, che sta affrontando una carcerazione molto problematica, anche perché gravemente malato, nel carcere di Secondigliano, Napoli. La sua situazione ci è stata segnalata da un compagno anarchico prigioniero che ha condiviso scambi epistolari e momenti di auto-organizzazione con Andreas in Germania, e abbiamo intrapreso con lui una corrispondenza, visto che Andreas parla e legge bene l'italiano ma ha qualche difficoltà con la scrittura. Dal momento della sua detenzione in Germania, Andreas si è fatto conoscere come un prigioniero ribelle. Nell'aprile 2019 è stato condannato in Italia a 24 anni di carcere. Tra l'altro la sua storia riguarda un momento di autodifesa da parte del suo datore di lavoro, visto che giusto in questi giorni abbiamo appena visto l'esecuzione da parte di un datore di lavoro di un suo dipendente. Inoltre ad Andreas è stato recentemente diagnosticato, e qui arriviamo al punto, un tumore al rene. La sua salute si sta deteriorando e temiamo per la sua vita. In realtà avrebbe dovuto subire un intervento chirurgico già qualche mese fa, ma le autorità italiane si rifiutano di trasferirlo in ospedale. Andreas era rimasto per anni nella macchina giudiziaria tedesca ed era stato in prigione per un totale di 16 anni. È un prigioniero ribelle, ha partecipato alla costruzione del sindacato dei prigionieri tedesco, il GGBO, dietro le sbarre, fece scioperi della fame diverse volte contro le condizioni carcerarie e partecipò anche a uno sciopero della fame in solidarietà con i prigionieri in Grecia. Ad oggi pubblica ripetutamente testi contro la società carceraria in cui descrive appunto la sua quotidianità in cattività. Le sue condizioni di salute rispetto a un quadro fornito due anni fa che si possono trovare su un blog in solidarietà appunto con Andreas Krebs si sono ulteriormente aggravate, e il suo avvocato ci ha confermato che il tribunale di Napoli ha ripetutamente rifiutato di accogliere le istanze fatte dal suo difensore fino al settembre dello scorso anno, istanze che chiedevano il riconoscimento dell'incompatibilità del suo stato di salute con la detenzione carceraria. Ma ovviamente un tumore al rene per i magistrati di sorveglianza è assolutamente compatibile con le condizioni della quotidianità carceraria. Intanto Andreas attende da più di un anno semplicemente un intervento di biopsia che era stato disposto con urgenza. Andreas ha assoluto bisogno di solidarietà dall'esterno contro tutte le galere a fianco di chi lotta a Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Torneremo a parlare della storia di Andreas Krebs, anche perché appunto è una vicenda simile a decine di altre. In questo caso possiamo parlare di un prigioniero ancora in vita, mentre purtroppo troppo spesso raccontiamo dell'esito letale dell'abbandono sanitario, che riguarda appunto un centinaio di morti ogni anno nelle carceri italiane. Per cui cerchiamo come Radio Blackout nel nostro piccolo di dare voce a questa storia. Per chi volesse scrivere ad Andreas Krebs, appunto, il suo nome si scrive come si pronuncia, Andreas Krebs con la K. L'indirizzo è quello del carcere di Secondigliano, che potete trovare online. Rendiamoci conto, tra l'altro, appunto, abbiamo visto recentemente la storia di Omar qui a Torino, che ha portato anche a una mobilitazione all'azienda sanitaria locale, identificando in questa istituzione le responsabilità per l'abbandono sanitario delle persone detenute. Rendiamoci conto di cosa vuol dire vivere in uno stato di detenzione sapendo che ogni giorno che passa, senza accesso alle cure, senza accesso anche a delle diagnosi puntuali, vuol dire avvicinarsi sempre di più a un quadro clinico potenzialmente letale. Cioè, non è abbastanza simile a una condanna a morte? L'Italia in sede internazionale si fa bella nei banchetti in cui si esprime contrarietà contro quei regimi che impiccano, gasano, fanno iniezioni letali, lapidano, eccetera. Lasciare morire una persona per assenza di diagnosi o per assenza di cure, forse ancora più subdolo, perché, come ricordo ogni volta, rispetto a una condanna a morte formalizzata, esiste la possibilità di ricorso e comunque un livello di visibilità e di formalità che in questi casi, appunto, decine e decine ogni anno in Italia, non c'è. C'è solo la burocrazia deresponsabilizzante dell'apparato punitivo. In cui il magistrato di sorveglianza, il garante dei detenuti, che magari ha casi più importanti di cui occuparsi, gli stessi medici del carcere, ognuno si sente deresponsabilizzato per qualche motivo. Il magistrato di sorveglianza perché, con delle condanne di questo tipo mica posso consentirgli misure alternative al carcere. Il garante dei detenuti perché, appunto, avrà di meglio di cui occuparsi, ci sono segnalazioni di un sacco di criticità costantemente, segnalazioni anche più comode perché non si parla di un detenuto condannato per omicidio. La sanità carceraria, mica è colpa sua, deve avere a che fare di volta in volta con le istanze, le richieste dell'apparato muscolare del carcere, visto che i trasferimenti per operare esami, analisi, diagnosi in strutture esterne al carcere sono sempre molto complesse e molto spesso rimbalzate al mittente proprio dalla componente muscolare, proprio dalle guardie. Le guardie a loro volta dicono ma noi non possiamo fare trasferimenti perché poi non ci pagano gli straordinari. Ed ecco che un centinaio di persone ogni anno muore così nelle carceri italiane. Arriva ancora un messaggio al 346-66-73-263 che chiede come sia la situazione del Covid in carcere. Se non dilaga in carcere, allora non viene sospetto che sia una bella montatura, almeno in parte. Ma guarda, allora, tra l'altro ringrazio per questo appunto perché riguarda proprio anche il discorso che si stava facendo sulla possibilità di effettuare visite diagnostiche. Alcuni detenuti, come ci ricordava per esempio anche un intervento la scorsa puntata da parte di chi è uscito da poco dal carcere, il fatto che alcuni detenuti addirittura non richiedano visite specialistiche, e non è il caso di Andreas Krebs o di altri che invece, ovviamente, sentendosi a rischio vita, richiedono e come visite specialistiche, ma alcuni detenuti per problemi minori scelgono di non richiedere, detenuti e detenute ovviamente, scelgono di non richiedere il trasferimento per una visita. Perché? Perché quando si esce dal perimetro del carcere, anche per andare all'interno di una struttura ospedaliera per effettuare una visita, al rientro si devono fare 14 giorni di isolamento come protocollo Covid. Per quanto riguarda il tasso dei contagi, non ho dati a disposizione per poter dire qualcosa che non sia appunto assolutamente campato in aria, quindi evito di farlo. Sicuramente sono attivi tutti i dispositivi appunto di isolamento e anche e diciamo l'isolamento è il principale strumento di gestione. Diciamo che la rappresentazione della quantità dei contagi è sempre funzionale all'ottenimento di un risultato. Si vuole sovrarappresentare e calcare appunto la pericolosità del virus in contesti funzionali poi a forme di gestione della popolazione, mettiamola così, mentre in altri contesti in cui si disinveste evidentemente e c'è un livello di censura rispetto a quanto avviene, l'idea di raccontare puntualmente il tasso dei contagi non è funzionale agli obiettivi che il carcere incarna.